Buongiorno.
Buongiorno.
Sono un po' raffreddato, per cui certo. Il tempo è, il clima è quello che è favorevole a questi episodi, allora cerchiamo di sopportarli, creano un po' di disagio. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che oggi vogliamo mettere in luce, e vedete che l'attenzione del titolo va sulla ricerca di Gesù. Ci potremmo anche dire così: vedete, Gesù, ma già in tutto l'Antico Testamento, Dio il Padre non è che semplicemente si trova il peccatore davanti, lo va a cercare, e nel Vangelo, in particolare nel Vangelo di Luca, questo è messo in evidenza, in particolare nel capitolo 15, dove si presentano le famose parabole della misericordia, la parabola della pecorella smarrita, la parabola della dracma perduta, ma anche quella del figlio prodigo. C'è un'azione attiva da parte del Signore, da parte del Padre, da parte di Gesù, alla ricerca di chi ha bisogno di perdono, di chi ha bisogno di essere riportato in vita, di chi ha bisogno di essere rialzato da terra. E allora il pensiero di partenza che ci dobbiamo portare appresso è proprio questo: il Signore mi cerca, il Signore vuole venirmi incontro. E questo deve in qualche modo già mettere in moto, alzare un attimino la mia attenzione, tenendo conto di questa volontà di Gesù, che nell'episodio di Zaccheo noi incontriamo innanzitutto nel fatto che Gesù stia andando a Gerusalemme, che Gesù passi da Gerico. E noi dovremmo cercare di capire quindi su quali strade nostre Gesù passa, Gesù viene. E questa è un po' la nostra storia a dircelo. Per la verità, l'episodio di Zaccheo si snoda un po' su due ricerche, perché dobbiamo comprendere anche la ricerca inquieta di questo piccolo uomo che vuole vedere Gesù. Siamo ormai a Gerico e il viaggio verso Gerusalemme si sta concludendo. Gerico è vicina a Gerusalemme. Questo è l'episodio che in un certo senso, dal punto di vista attivo, conclude la missione di Gesù. Poi, dopo il brano che ci parla di Zaccheo, ci sarà la parabola del principe che va a ricevere l'investitura, la parabola delle mine, quelle che da un certo punto di vista coincide con la più famosa parabola dei talenti, e poi l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Perciò questo è un po' l'ultimo episodio attivo della missione di Gesù prima di entrare in Gerusalemme, e che nel Vangelo di Luca assume anche un significato particolare, perché assume anche un po' un significato di sintesi di quella che fino a questo momento è stata la missione di Gesù, che poi si apre a quella che sarà il compimento della volontà del Padre su Gesù, quindi la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Allora leggiamolo questo brano di Zaccheo, questo testo, ce l'avete tutti bene in mente, però è sempre bene rileggerli, anche perché possono essere sottolineate alcune parole più precise, più specifiche. Entrato in Gerico, attraversava la città ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Zaccheo è un piccolo uomo. È un uomo piccolo di statura, certamente. Ma l'espressione che usa Luca per descrivere la piccolezza di Zaccheo dice qualcosa di più. Non è solo una piccolezza di statura, è una piccolezza d'animo, è una piccolezza di vita. Non è solo un uomo piccolo, quindi, è un piccolo uomo. È un uomo dalla umanità, diciamo così, molto, molto bassa. Il Vangelo dice che era capo dei pubblicani e ricco. E per dire quanto Zaccheo fosse piccolo, l'espressione greca è elikia mikros, micro. Questa piccolezza di umanità di Zaccheo è precisata nel fatto che la sua vita, la conduzione della sua vita è stata tutta orientata ad accumulare ricchezze, anche rubando ad altri. Detto in poche parole, il Vangelo descrive la sua piccolezza in relazione al fatto di essere vittima del denaro. In Luca il tema del denaro e il tema della ricchezza, sapete che ha uno spessore piuttosto consistente, perché Luca è convinto che il denaro sia un agente fortissimo, che è sempre stato capace di schiacciare la dignità dell'uomo e di renderlo schiavo. Luca è come se sottolineasse che il denaro non alza la statura dell'umanità. Da tanti punti di vista, semmai l'abbassa. E Gesù ha avuto parole durissime nei confronti della ricchezza e l'ha considerata come un demone suadente che acceca, un demone di straordinaria forza, sintesi illusoria della realizzazione delle ambizioni degli uomini. E noi dobbiamo anche essere onesti nel riconoscere che nessuno o pochissimi sono liberi dalla sua tentazione. Il denaro tenta tutti, la ricchezza tenta tutti, perché il demone della ricchezza non è un demone violento, ma è un demone incredibilmente suadente. È uno di quei demoni che si presentano con grande amicizia, con grande disponibilità. È uno di quei demoni che non si fa riconoscere facilmente, ma a poco sa costruire dentro di noi un sistema, un meccanismo, ed è talmente abile questo demone che è capace di fare stare insieme la ricchezza con tante altre cose, anche con tante altre cose buone. Cioè, il demonio è capace di dirti, di convincerti su questa cosa: guarda, tu non ti preoccupare di accumulare ricchezza anche schiacciando gli altri. Non ti preoccupare, perché tanto poi, quando sarai ricco, potrai fare del bene agli altri, potrai fare le elemosine, potrai dare qualche cosa. E questo facendolo passare come una sorta di giustificazione dell'ottenimento della ricchezza facendo del male ai fratelli, schiacciando i fratelli. È bene provare a guardare il Vangelo di Luca in relazione alla ricchezza e al denaro, per renderci conto proprio di questa cosa, cioè di come la statura della propria umanità, nel momento in cui si fa dell'accumulo della ricchezza un obiettivo o l'obiettivo della propria vita, abbassa la statura della nostra umanità. Zaccheo è così. Zaccheo è un pubblicano e un ricco. Pubblicani, sapete chi erano? Erano coloro che per conto dell'istituzione riscuotevano le tasse. Il loro margine di guadagno era dato da ciò che riuscivano a estorcere in più rispetto a ciò che l'istituzione chiedeva come tassa. Vale a dire, se l'istituzione diceva: io voglio 100, ma se tu riesci a strappare alla popolazione che ti ha affidato 120, il 20 te lo tieni tu. E allora capite cosa significava essere un pubblicano, cioè significava essere di quella fonte di ricchezza che faceva realmente del male alle persone. Il fatto che qui si sottolinei che Zaccheo fosse pubblicano e ricco significa che era un pubblicano abile nella gestione dei suoi affari. Un cappellano delle carceri aveva immaginato una affinità di Zaccheo con ciò che potrebbe essere la realtà di oggi, e diceva, ma è come se Zaccheo fosse un mafioso, cioè ha lo stile del mafioso, quindi ha lo stile dell'estorcere, ha lo stile di comportarsi in questo modo che noi oggi vediamo, conosciamo in qualche modo. Questo per descrivere il personaggio, e per descrivere il personaggio dentro a un contesto, dentro a una condizione di ricchezza che davvero è capace di catturare. Allora, quando Gesù sta per arrivare, succede una cosa importante, cioè succede che Zaccheo improvvisamente si accorge della sua piccolezza. Quando Gesù sta per arrivare, Zaccheo si accorge di essere piccolo. Non può mettersi in prima fila. C'è la folla che lo chiude. Non è grande abbastanza per poter vedere quale fosse Gesù. Si accorge di essere piccolo. E allora, di fronte a questa piccolezza, lui avrebbe davanti due strade. Quella di andarsene o quella di cercare comunque di vedere chi fosse Gesù. E Zaccheo sceglie questa seconda strada. E questa è la crepa che si insinua nella sua vita, è la crepa dell'inizio della ricerca. Una cosa che la folla non capisce, una cosa che la folla non intende. Cioè, la folla non gli lascia spazio. Noi, dal punto di vista pastorale, diremmo che Zaccheo paga la sua situazione. Cioè, Zaccheo paga le sue colpe. Cioè, dove vuoi andare tu, che sei uno che ha rubato fino ad oggi, uno che si è comportato così fino ad oggi, e ora vieni qua e vorresti metterti davanti, vorresti metterti in prima fila per vedere Gesù. Ce ne sono ben altri prima di te che meritano questo incontro con il Signore. Ebbene, noi come Chiesa dobbiamo confessare che tante volte sono state chiuse le porte domandando o esigendo determinate condizioni per entrare. È un esame di coscienza che come Chiesa in generale e come comunità in particolare non possiamo non fare. Dobbiamo interrogarci su questo. Dobbiamo interrogarci se le nostre sono delle chiese dalle porte aperte. Francesco dice ben di più poi, addirittura chiesa in uscita. Chiesa dalle porte aperte vuol dire che tutti quelli che vogliono possono entrare. Chiesa in uscita, Francesco direbbe, no, non è abbastanza che tu tieni le porte aperte. In realtà devi essere tu ad andare a cercare Zaccheo. Sei tu che devi andare a cercare la pecorella smarrita, sei tu che devi andare a cercare la dramma perduta, eccetera. Invece, noi dobbiamo confessare che tante volte le nostre porte sono state chiuse, ma non per cattiva intenzione, non malevolmente, ma a partire dall'intenzione che secondo noi occorrono determinate condizioni per poter entrare. Cioè, noi definiamo quali sono le condizioni perché uno possa partecipare, possa sentirsi dentro. Addirittura, determinare noi le condizioni perché uno possa incontrare il Signore. Mi sbilancio un po' da questo punto di vista facendo riferimento a quello che è il famoso capitolo 8 della Moris Letizia. Sapete quello discusso al massimo su la possibilità che i divorziati risposati ricevano o no l'Eucaristia, eccetera. Allora noi non possiamo essere, il Papa sottolinea moltissimo questo, non possiamo essere coloro che si permettono di determinare le condizioni, di determinare le condizioni di accesso o di non accesso, in tutte e due le cose. Finora è sempre stato più chiaro che la Chiesa, in quanto tale, dicesse no, non ci sono le condizioni per accedere. Questa è la regola. Non ci sono le condizioni perché tu possa incontrare il Signore nell'Eucaristia. Non stiamo parlando di una cosetta, stiamo parlando dell'Eucaristia. Per contrappeso, ci sono coloro che invece sosterrebbero esattamente il contrario. E cioè sosterrebbero il fatto di dire no, bisogna concedere il permesso perché queste persone accedano all'Eucaristia. Quello che vorrei sottolinearvi è che in realtà in entrambi i casi siamo nella stessa logica. Siamo nella stessa logica perché ci sono dei signori, alcuni con delle motivazioni dicono no, non si può, altri con altre motivazioni dicono sì, si può, ma sono sempre altri a dirlo. Non so se mi sono spiegato, cioè siamo sempre noi a determinare quelle che sono le condizioni di accesso. Nella Amoris Laetitia il Papa dice la coscienza dove è andata a finire, il soggetto figlio di Dio dove è andato a finire. E allora nell'Amoris Laetitia il Papa dice va bene, voi come Chiesa non dovete avere la prima preoccupazione di dire sì o no. Voi come Chiesa dovete avere come prima attenzione quella di accompagnare la persona a una ricerca e a un discernimento che cerchi di mettere in luce e di far mettere a fuoco in lui sia il desiderio di incontrare il Signore, sia l'attenzione ad una vita che sia aperta per accogliere il Signore. Ed è il famoso discorso del discernimento che Papa Francesco dice di fare. Chi deve fare discernimento? Chi è il soggetto che deve fare discernimento? E allora qualcuno facilmente dice, i preti devono fare il discernimento per dire poi dopo alla fine se può o non può. In realtà non è così. Il prete deve accompagnare la persona a discernere dentro di sé, a rendere trasparente il proprio animo, a rendere consapevole la propria vita e la propria storia. Ecco, questo per inquadrare un attimino in un esempio che è accesissimo, come sempre, nel contesto della Chiesa, che cosa può significare quando nella Chiesa succede che alcuni decidono o hanno deciso o si sono strutturati per qualificarsi come dei maestroni del Vangelo, al punto tale da dire no, ma ti dico io quello che è giusto o quello che è sbagliato. Capite? E questo lo sto dicendo contro i miei interessi, capitelo bene, in poche parole. Però nella consapevolezza del fatto che quantomeno ha già il Concilio Vaticano II, quindi stiamo parlando di più di 50 anni fa, dice a chi è data la parola di Dio? È data a dei signori che poi devono sminuzzarla? No, la parola di Dio è data a tutti, è data al popolo di Dio. Il che comporta che questi signori, istituiti nel loro ministero, come prima attenzione, non dovrebbero avere quella di parlare, ma dovrebbero avere quella di ascoltare. Cioè, il mio compito di sacerdote, di parroco, di soggetto, è quello di tenere le antenne molto alzate per dire che fede ha il mio popolo, che fede ha il popolo di Dio che mi è stato affidato. Sono capace di interpretare, di leggere, di cogliere i tratti di fede presente in questo popolo di Dio, perché possano essere portati in evidenza e possano tradursi in testimonianza? È la famosa immagine del pastore che Papa Francesco ci ha presentato più volte, quando dice che il pastore deve essere davanti, deve essere in mezzo e deve saper stare dietro al gregge, con tutte le attenzioni che ne derivano. Allora la folla con Zaccheo sta facendo un po' questo, cioè chiude. E noi dobbiamo avere invece quest'altro atteggiamento di aprire. E tutto questo avviene quando purtroppo si è insinuata dentro una mentalità che è facilissimo che prenda presa in noi. Cioè, quando si presume che la giustizia debba precedere la misericordia. Cioè, quando si dice che prima viene la giustizia, poi viene la misericordia. Come se fossero due atteggiamenti, cioè la giustizia è la cosa che si deve fare, la misericordia è invece una concessione di disponibilità. Ebbene, in tutto il Vangelo Gesù dice esattamente il contrario. Cioè tu devi far precedere la misericordia. Nel far precedere la misericordia, e il far precedere la misericordia significa far precedere sempre la preoccupazione che il peccatore si converta e viva, nel far precedere la misericordia si porta nei fatti e nella vita quella che è la giustizia di Dio. Cioè la giustizia che l'uomo viva, perché questo è l'obiettivo che il Vangelo dice che dobbiamo porci. Tutto quello che noi leggeremo nella settimana santa relativa alla passione di Gesù e a ciò che ci sta intorno, tutto ciò che noi leggeremo ha qualche cosa di intrinsecamente ingiusto. Lo sapete bene, no? Cioè lo vediamo bene, è tutta una ingiustizia quella che viene perpetrata nei confronti di Gesù. E questa cosa Gesù lo sapeva bene. E nell'orto degli ulivi in qualche modo lo dice al Padre. E i discepoli questa cosa l'hanno capita benissimo. Tirano fuori la spada, cioè questa cosa, no? Cioè hanno capito benissimo. Ma in realtà il Padre ha una volontà su Gesù che è differente, ed è la volontà della misericordia innanzitutto, cioè tu la vita la dai, non la difendi, la dai, la offri. Allora, mentalità di comunità cristiana e come mentalità di Chiesa, noi dovremmo fare precedere sempre la misericordia alla giustizia. Ora questo non vale soltanto quando dobbiamo decidere se uno può entrare in chiesa o no, fare la comunione o meno, queste cose qua. Questo dovrebbe essere importante anche dal punto di vista culturale e di vita. E purtroppo su questo punto è uno degli altri angoli dove facilmente si scivola. Cioè è come se si dicesse, reverendo, fin quando si tratta di religione, di fede, di Vangelo, di confessione, va tutto bene, fate pure quello che volete, tirate fuori tutta la misericordia che volete. Ma quando si tratta della vita ordinaria, della vita civile, allora è un altro capitolo. E allora tu trovi i cristiani che non capisci bene, dice, ma che stanno dicendo questi? Non capisci bene quando in chiesa col Vangelo dicono: ah sì sì, che bello che Gesù è misericordioso, che dice misericordia, eccetera. Poi quando si parla di mettere in prigione la gente, o di come mettere in prigione la gente, o di come trattare i carcerati, faccio un esempio per non dire tante altre cose, ah no, no, lì devono pagare, lì devono aver, capite? Cioè questa doppia morale, diremmo, per dirla in termini molto concreti, che è la morale della vita ordinaria rispetto a quella che sarebbe la morale religiosa. Dice, perché? Da dove deriva questo? Come mai è possibile una cosa di questo genere? Perché la consideriamo come se fosse qualche cosa di normalissimo? Questo avviene anche quando si ritiene di essere diventati i possessori dei codici di accesso al Signore. Ed è una tentazione costante delle nostre comunità che, ritenendo di fare bene, di curare gli interessi di Dio o di salvaguardare determinate forme della vita comunitaria, appunto pongono determinate condizioni di accesso. Se si cede a questa tentazione, si generano, al di là delle intenzioni, però, delle comunità chiuse e si pongono delle difficoltà oggettive a chi è in ricerca e vorrebbe incontrare il Signore. Allora, cosa vuol dire? Che dobbiamo sempre essere vigili affinché le nostre comunità siano aperte. Dobbiamo essere vigili affinché le nostre comunità siano flessibili e siano la manifestazione della evidenza di fare scorrere il fiume della misericordia di Dio. Vorrei insistere in modo particolare su questo aspetto delle comunità flessibili. Cioè, noi dobbiamo essere sempre, sempre, sempre disponibili a cambiare. E se le impostazioni che diamo all'inizio sono delle impostazioni eccessivamente rigide, quanto più sono eccessivamente rigide, tanto più le condizioni di cambiamento diventano dolorose. Perciò è già dall'inizio che dobbiamo imparare a rendere le nostre comunità, a rendere le nostre cose disponibili ad una buona dose di flessibilità. A cambiare in ragione di che cosa? Non di cambiare in ragione delle strategie, ma di cambiare in ragione dei processi. Vi ricordate gli Evangeli di Gaudium? I cristiani non sono chiamati ad occupare degli spazi, ma ad avviare dei processi. E questo vuol dire che bisogna avere sempre molta attenzione. E bisogna anche non lasciarsi prendere dal demone della nostalgia, cioè quando un tempo tutto era così, quando le cose erano impostate diversamente allora si stava meglio. Sì, può anche essere che avevamo attraversato una bella valle verde dove scorreva il ruscialletto, dove le montagne erano visibilissime, dove c'erano i bei rifugi, dove gli animaletti correvano sui prati, e possiamo avere tutta questa nostalgia di allora, e che adesso invece ci troviamo in una valle più aspra, dove stiamo camminando in salita, dove c'è brullo, magari non c'è neanche bel tempo. È inutile però che ci guardiamo indietro con nostalgia, come se avessimo dovuto fermarci ad abitare là e a non seguire quella che è la storia degli uomini. È inutile che noi ci guardiamo indietro e diciamo, ah, quando c'erano le vocazioni sacerdotali e religiose degli anni 50 o degli anni 60. Quanti eravamo! Adesso siamo qui che ci stiamo ponendo degli interrogativi fortissimi e pesantissimi. È inutile che ci guardiamo indietro quando io li sento, quando vado a trovare gli anziani di via Torino che si lamentano e dicono, ah, via Torino, che cos'era una volta quando c'erano i negozi, che si andava e si parlava e si incontrava la gente, eccetera. È inutile guardare indietro con quella nostalgia lì. Dobbiamo imparare a vivere quello che oggi siamo, e dobbiamo imparare ad avere quella flessibilità sapendo che andremo incontro sempre a qualche cosa di diverso. Dobbiamo farlo con timore, dobbiamo farlo con paura? Ma io direi che con timore un po' sì. Con timore un po' sì, perché è inutile che ce lo nascondiamo. Con paura però no. È vero che quando siamo nel bel mezzo della tempesta di un cambiamento d'epoca, è vero che in questa condizione la nostra preghiera assume dei toni e dei contorni particolari. Signore salvaci, Signore stai dormendo, Signore vienici incontro, avete presente, no? La cosa sulla barca, la tempesta di Gesù sulla barca. E allora dobbiamo alzare, bisogna che ci siano quelli che nel contesto alzino moltissimo il senso e il peso della comunione con il Signore. Dove? Questo? Nella realtà che viviamo. E allora, se avete voglia, andate a riprendere quello che l'arcivescovo disse nel suo discorso di Sant'Ambrogio sul tema del buon vicinato, del saperci essere vicini. Allora, il desiderio di Zaccheo di vedere Gesù, l'abbiamo già detto, è una piccola crepa del suo mondo. È anche solo la curiosità di vedere se esiste e cosa esiste di altro rispetto a quello che possiede. Cioè, di solito il ricco concentrato sulla sua ricchezza è autocontemplativo, cioè tende a guardare ciò che possiede, e il ciò che possiede è ciò che gli apre in qualche modo la possibilità di possedere ulteriormente. Se io possiedo una barca, possiedo anche la possibilità di muovermi lungo il mare, eccetera, eccetera. Cioè, se io possiedo la televisione, se io possiedo la casa a St. Moritz, se io possiedo, capite? Questo. Allora, il ricco di solito è un po' autocontemplativo, cioè si muove in questo ordine di autocontemplazione. Ora, a Zaccheo cosa succede? Succede che si accende una luce dentro di lui, un interrogativo dentro di lui, cioè se esiste o può esistere qualcosa di altro rispetto a quello che lui possiede. Se esiste o può esistere qualcosa di altro che lui non potrà possedere. Capite? Ma che può soltanto guardare, ma non lo può possedere. Ed è questa è la curiosità di vedere passare Gesù, di vedere Gesù che passa. E questo è importante sotto il profilo della ricerca, eh? È una delle prime cose che quando alcune persone mi vengono a parlare, a spiegare della loro fede, che dicono che vorrebbero ricercare qualche cosa, è una delle prime cose che io vado a domandare. Cioè chiedo, ma tu che cosa vuoi esattamente? Che cosa vuoi esattamente? Dice, io voglio avere la fede. Ah, dico, partiamo male, perché mi stai parlando da ricco. cioè stai partendo con la logica di dire che vuoi qualche cosa, vuoi possedere qualche cosa. Stai attento, perché se invece ti metti sul cammino sul serio, tu vai dentro alla scoperta di qualche cosa che è assolutamente inesplorato e che non potrai mai possedere. Cioè, è qualche cosa che ti tira dentro e ti sbilancia in maniera enorme, al punto tale da essere quella roba lì che mette in discussione tutto quello che tu possiedi. Cioè, la fede non è qualche cosa che tu aggiungi ai tuoi possessi, perché hai sperimentato che nel corso della tua vita sono successe, sono vissute delle cose che a un certo punto hai cominciato a stare male, hai cominciato a renderti conto che quello che hai non era più soddisfacente, e allora cerchiamo la consolazione nel Vangelo, cerchiamo la consolazione in Gesù, cercando di avere, tra virgolette, la fede. Questo è quello che si accende in Zaccheo, invece, il fatto di dire: ma non è che esista qualche cosa che è al di là di quello che io possiedo, di quello che io posso possedere? E allora la bella scelta di Zaccheo è che non si è lasciato impressionare dalla folla che lo chiude, cioè non è rimasto a guardare la folla che lo chiudeva e riconoscere mestamente che fuori dal suo mondo forse esiste qualche cosa, ma che non potrà mai vedere perché ci sono questi che lo bloccano. Ma è importante che Zaccheo sia stato determinato a compiere un gesto che, per dirla tutta, non è propriamente coerente con il suo ruolo e la sua posizione. Cioè, adesso diciamolo bene, che il pubblicano è ricco, decida di andare su un albero per vedere passare Gesù, non è esattamente, cioè, che noi vediamo, posso dire, un riccone, uno di quelli che conosciamo noi, che vediamo in televisione, che possiedono tanto, che si mette ad andare sull'albero per vedere passare Gesù, non è esattamente, magari gli mando un messaggero, magari corrompo uno della folla, gli dico che magari assoldo quattro persone che facciano un po' di violenza e mi facciano andare avanti. No, lui ha questo coraggio di compiere un gesto, di compiere un'azione che non è esattamente coerente con il suo ruolo. Cioè, fa qualche cosa di inaspettato, qualche cosa di strano. Sale sul sicomoro. Per noi, qui c'è un messaggio molto importante, cioè non dobbiamo mai disprezzare l'inquieta e incerta ricerca dell'uomo, ma dobbiamo imparare a essere dei grandi accompagnatori. Dobbiamo cercare di favorirla e sostenerla, questa ricerca, senza fretta, con molta pazienza, con molta vigilanza e con molta cura. Cioè, attenzione a riuscire a individuare quei Zaccheo nella nostra storia che fanno questo. Gesù alza lo sguardo su Zaccheo. Preciso subito che non è uno sguardo casuale quello che Gesù volge verso Zaccheo, ma è uno sguardo di ricerca. Ritorniamo a dire così: c'è una ricerca costante di Gesù, ed è una ricerca che è maturata ed è nata da un grande affinamento dello sguardo di Gesù. Anche questa è una cosa che noi dovremmo imparare da lui come sentimenti. Vi ricordate che brano c'era prima di Zaccheo nel Vangelo di Luca? È un brano interessante.
Cieco di Gesù.
Perfetto. Ora, provate a dare un occhio. Chi è che è disponibile a leggere un pezzettino, il pezzetto di questo brano del cieco di Gerico, perché troviamo qualche cosa che assomiglia?
Mentre si avvicinava Gerico, un ricco era seduto lungo la strada a meditare.
Un cieco o un ricco?
Gerico, un cieco. Era seduto lungo la strada a meditare.
A mendicare.
A mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa successe, che cosa accadde. Gli annunciarono: passa Gesù il Nazareno. Allora gridò: chieta di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproverarono perché tacesse, ma gli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui.
Fine. Va bene così. Avete visto la somiglianza con Zaccheo? La folla che chiude Zaccheo, è lì la folla o i discepoli che dicono al cieco di startene zitto, di non disturbare. No? Vedete, ritorna ancora. E invece avete visto che cosa fa Gesù. Gli dice: portatemelo qui, e poi lo guarisce. Evidentemente, no? Questo lo sappiamo. È l'unica volta che nel Vangelo di Luca viene guarito un cieco, eh? È l'unica guarigione del cieco. L'ultimo miracolo che Gesù compie nel Vangelo di Luca è la guarigione di questo cieco. È la guarigione di uno che grida, sente passare Gesù, come Zaccheo sente passare Gesù, grida: abbi pietà di me. I suoi vogliono farlo tacere, cioè cosa vuoi tu, vai avanti a fare il mendicante nella tua vita, e lui grida più forte. Zaccheo ha la determinazione davanti alla folla di correre avanti e di salire sul sicomoro, capite il parallelismo dei due brani, e l'azione attiva è compiuta da Gesù. Nei confronti del cieco Gesù dice: conducetemelo qui. Portatelo qui. Nei confronti di Zaccheo, Gesù alza lo sguardo. Capite? E allora c'è questa sensibilità di Gesù che, per fortuna, è capace di andare ben oltre a quelle che sono le nostre chiusure. Questo è importante vederlo perché Gesù sente e vede soprattutto il desiderio, vede il cuore della ricerca, percepisce il bisogno, e di fronte alla percezione del bisogno Gesù lo abbraccia, cioè Gesù abbraccia il bisogno, chiama il cieco, guarda Zaccheo. Ma lo abbraccia per che cosa? Lo abbraccia per trasformarlo, per trasformare il bisogno e per trasformare l'uomo. La cosa interessante quindi è questa: tutto ciò che noi chiamiamo intervento o miracolo di Gesù nel Vangelo dobbiamo sempre intenderlo finalizzato alla fede, cioè sempre intenderlo finalizzato alla rimessa in piedi dell'uomo, figlio di Dio. E allora, sia nei confronti del cieco che nei confronti di Zaccheo, Gesù interpella. E di fronte al fatto che Zaccheo si sia alzato andando su un albero, Gesù per prima cosa lo riporta alla sua dimensione, cioè scendi, cioè io voglio vedere quanto sei grande, o meglio, voglio vedere quanto sei piccolo, scendi giù, lo riporta alla sua dimensione. E questo è un tratto importantissimo, cioè quando noi dovessimo accompagnare qualcuno, lo dobbiamo accompagnare portandolo sempre alla sua dimensione, alla trasparenza della sua dimensione. Eppure Gesù lo riporta alla sua dimensione per costruire la comunione con lui. La vera prima comunione che Gesù istituisce non è la comunione con le buone intenzioni, ma è la comunione con il peccatore. Spero di farmi capire. Se tu hai davanti uno che ti dice guarda, io avrei queste intenzioni, vorrei cambiare, vorrei convertirmi, vorrei... Allora, noi ci mettiamo, di solito ci mettiamo in comunione nel momento in cui viene fuori questa cosa, in cui emerge questa disponibilità, questa volontà. Gesù non fa così. Gesù si mette invece in comunione con Zaccheo, alla statura di Zaccheo, cioè si mette in comunione con il peccatore. Scendi, io voglio venire a casa tua. E infatti l'obiezione sarà, non è andato a casa, beh insomma, questo qui ha detto che avrebbe voluto cambiare tutta la sua vita e allora si capisce che Gesù abbia deciso di andare da lui. Il mormorio della folla nasce dal fatto che Gesù dice è andato a casa da un peccatore. E che peccatore? Si capisce? È importante questa cosa. Cioè Gesù dice a Zaccheo, no, no, tu sei un uomo piccolo, o un piccolo uomo. Scendi giù, mettiti alla tua dimensione. E che succede? Io voglio venire a casa tua. Io voglio venire da te. Voglio venire a vedere tutta questa grande ricchezza che sei andato ad accumulare rubando alla gente e vessando le persone. Allora, una delle cose che ne viene da questo pensiero è sempre questo. Guardate che la fede è relazione e Gesù è sempre lì che cerca e vuole la comunione con noi. Per quello che Gesù dice a Zaccheo, dovremmo dire che ogni parola è importante. Lo chiama per nome, ed è importante il fatto di chiamarlo per nome. Lo chiama per nome, vuole una vicinanza affettiva e in fretta per non lasciar passare il segno di Dio che Gesù vuole essere, e soprattutto Gesù vuole entrare nello spazio di vita di Zaccheo. Si potrebbe dire che vuole entrare nella sua umanità. E caspita, questo è una cosa grande. È una cosa grande che noi dobbiamo capire bene. Perché noi pensiamo che ci siano dei luoghi specifici per incontrare il Signore. Questi luoghi si chiamano chiese, si chiamano tante cose. ci siano dei luoghi dove incontrare il Signore. E invece il Signore chiede di entrare nella tua umanità, chiede di venire a casa tua, chiede di venire. L'incontro tra la ricerca di Dio da parte dell'uomo e la ricerca dell'uomo da parte di Dio avviene nella casa. Vuol dire che è un accadimento della vita. Dio non incontra l'uomo a lato della vita, ma nel centro dell'esistenza. Tu devi cercare di riflettere molto su di te per dire quanto sono in grado di riconoscere il Signore nella mia casa, quanto sono in grado di riconoscere e di vedere la bella presenza di Cristo nella mia vita ordinaria. Diceva Bonhoeffer, questo teologo non cattolico, è un teologo protestante, è un teologo che è morto nel 1945, impiccato dai nazisti, Dietrich Bonhoeffer si chiama, grandissimo pensatore, e Bonhoeffer diceva: Dio o lo si incontra al centro dell'esistenza o non lo si può trovare, perché il Dio che sta alla periferia della vita non è certamente un Dio cristiano, è un suo surrogato. Noi dobbiamo imparare a riconoscere Dio, a riconoscere la presenza di Gesù nella nostra casa, cioè vuol dire nella ordinarietà della nostra vita. Oggi questo è particolarmente importante e urgente anche dal punto di vista della missione delle Chiese. Vedete, quando noi abbiamo una parrocchia, quando noi abbiamo una comunità, quando noi abbiamo una istituzione, la nostra abitudine ci porta a dire che cosa facciamo e che cosa organizziamo. E magari ci diamo anche da fare per cercare di mettere in piedi delle iniziative che possano essere attraenti delle persone. E allora organizziamo, che ne so io, organizziamo la catechesi degli adulti, faccio per dire. Organizzi la catechesi degli adulti e poi vedi che vengono 30 persone, 40 persone. E si fa tanta fatica a fare questa organizzazione, eccetera. E poi si fanno le valutazioni in ragione delle risposte che si sono ottenute. Oppure pensiamo di organizzare altre cose, cioè organizziamo la catechesi, organizziamo, cioè quelle cose che si organizzano normalmente nelle parrocchie. Il che va tutto bene. Nel senso che neanche una di queste attività non deve essere fatta, cioè bisogna farle tutte. Bisogna che in una parrocchia ci sia la Caritas o la San Vincenzo o chi si occupa della carità, bisogna che ci sia l'oratorio, bisogna che ci sia la catechesi, bisogna che ci sia tutto. Tutto questo apparato deve esserci, non deve assolutamente mancare. Tanto per essere chiaro. L'unica cosa che però dobbiamo aggiungere è che tutto questo non basta. Quando abbiamo fatto tutto questo, da un certo punto di vista, abbiamo soltanto cominciato. Cominciato che cosa? Cominciato il cammino di consapevolizzazione che tu, il Signore, in realtà, non lo trovi. venendo all'oratorio o facendo il catechismo o facendo... Non lo trovi lì, ma lo trovi a casa tua, lo trovi nella tua casa, lo trovi nella ferialità della tua vita. Questo comporta che dal punto di vista della formazione che noi dobbiamo compiere è un cammino di formazione, tra virgolette, non all'essere operatori pastorali, a coprire determinati servizi parrocchiali, ma un tipo di formazione alla vita cristiana feriale, cioè un tipo di formazione alla vita cristiana ordinaria. Noi abbiamo un compito importantissimo, che è quella di fare, di generare, di fare in modo che crescano dei cristiani affidabili, dei cristiani con stile, dei cristiani riconoscibili nella realtà concreta del luogo, del tempo e degli spazi che si vivono. Noi abbiamo questo dovere, che non si traduce nell'ordine di dare dei compiti ulteriori, ma si traduce nell'ordine di evidenziare nell'animo di ciascuno il dono dello Spirito che gli è stato fatto, per cui egli si senta abilitato a essere soggetto positivo nella realtà in cui vive. Non so se mi sono spiegato dicendo queste cose. Cioè, io ti devo convincere che tu sei capace. Devo convincerti che tu sei abile a fare questo. Ma che non ti vengono chiesti dei gesti che stanno sulla luna. Nessuno ti chiede di fare l'eroe. No? Ma ognuno ti chiede, cioè ti chiediamo di essere te stesso, per quello che sei, con la consapevolezza di portarti dentro nel cuore il grande amore di Dio, il grande amore misericordioso che riscalda costantemente la tua vita anche quando cammini in salita, e che questa cosa si veda da che cosa? Si veda dal tuo viso, si veda dai tuoi gesti, si veda dalle tue parole. Posso dirvi che questo è oggi il compito principale dell'associazione che io guido come assistente generale, che è l'Azione Cattolica. Questo è quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di educare a questo, di formare a questo, tenendo conto che quel tipo di testimonianza, quel tipo di evangelizzazione non lo può fare nessuno se non le persone che vivono la loro vita ordinaria. Perciò quello che è importante è come tu cammini per strada, è come tu incroci il tuo vicino, è come tu lavori con quelli che lavorano. Questo che può comportare anche alcuni gesti, alcuni segni. Quando sarà la Domenica delle Palme che distribuiamo l'ulivo in chiesa, cioè noi lo diciamo, per favore fate una cosa, non prendetene uno di ramoscello di ulivo, quello che portate a casa vostra, prendetene due, cioè datene uno al vostro vicino di casa, datene uno a un vostro amico, datene uno a una persona, perché è un segno, è come una mano tesa nel momento in cui inizia la Settimana Santa, e allora si apre a un cammino così. Però è questa ordinarietà di vita, l'abbiamo sperimentata, la conosciamo questa forma di affidabilità cristiana, e io vi dico tranquillamente sì, nel senso che la vivete tutti i giorni. Cioè, non vi è mai capitato di camminare per strada e di trovare una persona, e come la vedete arrivare dite: beh, insomma, io sono contento che questa persona abiti qui in questo quartiere, perché è una persona che ispira fiducia, è una persona appunto affidabile. Capite? Questo è ciò che può essere creato e può essere costruito. E questo è il significato di quando diciamo che Gesù vuole entrare vuole entrare nella casa, vuole entrare nella casa di Zaccheo, entra realmente in casa tua, ma entra in casa tua nel senso che vuole rimanere in cucina, permettetemi di dire questo, cioè proprio nella ordinarietà della vita. Se invitate Gesù a cena, scordatevi di metterlo chissà da qualche parte, vuole mangiare in cucina. E la bottiglia del vino lo apre lui. Tutti mormorano, ho finito, tutti mormorano per l'iniziativa di Gesù, e naturalmente questa mormorazione ha un suo fondamento, perché l'iniziativa di Gesù non solo è sorprendente, ma sembrerebbe anche contraria a quanto ci sarebbe aspettato dopo le durissime espressioni di Gesù nei confronti dei ricchi. Vi ricordate al capitolo 6 del Vangelo di Luca, guai a voi ricchi, eccetera. Ma in realtà su quelle parole prevale la parola che egli è venuto non per i giusti, bensì per i peccatori, non per i sani, ma per i malati. E infatti Zaccheo guarisce dalla sua malattia. Scoprendo in Gesù, che cosa scopre in Gesù? Scoprendo in Gesù la libertà rispetto al denaro, al punto tale da diventarne signore del denaro. Oh, ecco l'inversione che è avvenuta. Non il denaro che domina Zaccheo, ma è Zaccheo che a questo punto è signore del denaro. E lo usa uscendo dalla sua dipendenza, cioè do 4 volte tanto, no? Cioè quello che do la metà dei miei beni ai poveri e via dicendo. Perché quando il Signore entra nella tua casa, lui dice, ma che cosa mi dà il Signore quando viene da me? Che cosa mi dice? Che cosa mi fa? Ti dà questo, ti dà la libertà, ti dà la libertà dell'essere figlio di Dio, ti restituisce la dignità del tuo essere figlio di Dio. Per cui Gesù è come se ti dicesse, fratello, sorella, tu non ti devi inginocchiare davanti a niente e a nessuno, eh? Non ti devi inginocchiare davanti a niente e a nessuno. Perché? Perché tu sei figlio di Dio. Non c'è nessuno che tu possa chiamare Signore. Anche davanti a Dio è discutibile. No, vi dico io perché è discutibile. Un grande autore dei primi secoli della Chiesa, si chiamava Tertulliano, e se voi andate, li vedete ancora oggi, nelle chiese ortodosse, avete provato ad entrare in una chiesa ortodossa, in Santa Maria della Vittoria, avete... quante sedie ci sono in Santa Maria della Vittoria per sedersi? Ditemelo, neanche una. Quante panche ci sono per inginocchiarsi a Santa Maria della Vittoria? Quante panche ci sono per inginocchiarsi? Ditemelo. Neanche una. Neanche una. Perché? Perché gli ortodossi hanno ereditato quella che era la tradizione espressa, adesso io ve la dico, espressa in sintesi da Tertulliano, e cioè il fatto che i cristiani pregano in piedi. Cosa vuol dire che i cristiani pregano in piedi? Vuol dire che chi si inginocchia è lo schiavo. E tu non sei schiavo di Dio, tu sei figlio di Dio. Chi si siede è l'insolente e tu non ti siedi davanti a Dio. I cristiani pregano in piedi. Dire che i cristiani pregano in piedi vuol dire che tu preghi con la dignità del figlio davanti al padre. E questo è il rapporto di preghiera che si genera, capito? La consapevolezza che si genera. Ora, io vi dico questo, che la migliore preghiera che noi dobbiamo e possiamo compiere è la preghiera che facciamo, che dobbiamo fare in piedi, se abbiamo questa consapevolezza. Il Padre nostro noi lo recitiamo in piedi. Poi, noi cattolici abbiamo aggiunto 2 cose. Uno, Non siamo stati costanti come gli ortodossi, ma abbiamo imparato dai monaci che per la durata delle preghiere abbiamo cominciato a sederci. E poi nella evoluzione della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, allora abbiamo usato l'atteggiamento del metterci in ginocchio, ma il metterci in ginocchio davanti all'Eucaristia è l'atteggiamento di coloro che si gettavano ai piedi di Gesù, che chiedevano quindi al Signore: abbi pietà di me, guariscimi, eccetera. Non so se mi sono spiegato, cioè sono queste cose che vanno tenute presente, ma il cuore della nostra preghiera è il cuore che nasce ormai dalla consapevolezza dell'essere figli di Dio. E quindi tu guardi e ti metti a dialogare con Lui come a un padre. A meno che tu non voglia sederti, come quando si va a casa e ci si siede per parlare. Ma l'importante è che ci sia questo aspetto, questo senso. Perché? Perché Gesù, quando viene a casa tua, ti dà la libertà dell'essere figlio di Dio. E questa la devi sentire dentro. Cioè, rispetto a tutte le cose, io sono Signore. Rispetto a tutte le cose. Questa cosa Zaccheo la capisce, e la capisce nei confronti della sua ricchezza. Cioè, ho capito, io ero schiavo della mia ricchezza, adesso ne divento Signore. E diventandone Signore, allora lo uso così. Zaccheo si è convertito perché Gesù è entrato in casa sua, ha sentito il dono di una considerazione e di una misericordia precedente a ogni suo merito. Zaccheo ha cominciato a guardare, a vedere la vita e in questo a sperimentare la gioia di sentirsi ricco di possibilità di fecondità. È la percezione che sta condividendo con Gesù la missione di seminare amore, di seminare vita, di seminare speranza. È la percezione che sta cominciando a parlare la stessa lingua di Gesù. E Gesù dice che questo è l'oggi della salvezza. Per cui, alla fine, che succede? Succede che Zaccheo non è più un piccolo uomo, è cresciuto, è diventato grande. Ecco, questo è quello che volevo dire.